Ciao a tutti e benvenuti nella 29ª puntata di Podcast Viola. Sono qui quest'oggi in una puntata un po' speciale, in quanto non sono da solo, ma sono in compagnia tramite videochiamata di Lorenzo Mancini, primo ospite ufficiale di questo podcast.
Grazie mille, buongiorno a tutti ragazzi, un onore per me essere ospite del podcast, soprattutto di essere ospite di una persona molto competente che sa parlare bene di Fiorentina.
Ti ringrazio molto. Settimana scorsa sono stato ospite sul suo canale di YouTube. Infatti, Lorenzo ha un canale in cui tratta la Fiorentina. Vi lascerò il link sia del suo YouTube che del suo Instagram sotto la descrizione dell'episodio su Spotify. Vi consiglio di seguirlo, ma non è la classica raccomandazione che si fa quando c'è una collaborazione in atto, ma perché, come sentirete durante la puntata, ha un'ottima parlantina, parla molto bene, lo fa con un lessico molto adeguato. Ma la cosa che più mi piace è il fatto che dà le sue opinioni, poi ovviamente quelle sono soggettive, possono essere giuste o sbagliate. Io personalmente mi trovo spesso in d'accordo con i suoi pensieri, ma lo fa dando le giuste argomentazioni, argomentando molto bene quello che è il suo pensiero, e non è affatto una cosa banale. Detto questo, io partirei con il primo argomento della puntata, ovvero il post partita dell'Atalanta. Dici un po' le tue impressioni e poi ne discutiamo insieme.
Va bene, allora intanto ti ringrazio per i complimenti,
No,
diciamo, fatto quasi
di niente.
anche arrossire, diciamo. Però, allora, parlando appunto della partita contro l'Atalanta, come hanno detto tutti, prenderei soprattutto come esempio la reazione che abbiamo avuto dalla squadra viola nel secondo tempo, perché nel primo abbiamo visto veramente i fantasmi del passato, dei primi mesi con Iachini, quando ci si aspettava magari un gioco anche un pochino forse più spumeggianti, invece la realtà dei fatti è quella appunto. Abbiamo visto più volte la palla ai piedi dei difensori, poi passaggi al portiere, lancio lungo con preghiera annessa per Vlahovic o Kwame appunto, perché questa, diciamo, questa soluzione non era stata sicuramente la più indicata. Non siamo magari una squadra che riesce a fare costruzione dal basso, ma si è vista molto la difficoltà anche nel gioco aereo, un pochino degli attaccanti non esperti in quel fondamentale. Appunto Vlahovic con la marcatura stretta di Romero ha fatto molta difficoltà inizialmente, poi con l'ammonizione per fortuna, diciamo, ha avuto un pochino più spazio per giocare. Invece anche Kwame, ad esempio, in alcuni stop l'ho visto un pochino più sicuro, in altri un pochino meno. Anche lui con l'andare della partita, con il passare dei minuti, sicuramente ha preso un pochino più di fiducia. E del primo tempo, come ho detto, non salvo assolutamente niente, salvo gli unici che salvo della partita, ovviamente, credo come tutti, alla maggior parte, sono Drongoski per i miracoli che ha fatto, perché come hanno anche detto, come ha detto l'opinione pubblica, la partita, se fosse finita 6-2, 5-2, con questo passivo pesante, nessuno penso avrebbe avuto da ridire. E quindi dobbiamo ringraziare Drongoski se non abbiamo fatto una figuraccia, stile, diciamo, Napoli, perché era appunto in giornata, e anche Vlahovic perché ci ha tenuto a galla e ci ha fatto sperare a tutti noi tifosi perché 4 minuti, poi l'ingenuità di quarta purtroppo ci è costata il vantaggio dell'Atalanta con gol dell'ex, per l'appunto, che se non ci segna non è
Classico,
contento,
classico, classico.
e niente, e quindi questo è quello che penso della partita, ecco.
Ho visto che mi hai risposto nel box delle domande, ho visto che non ti è piaciuto per niente Bonaventura, ho visto anche il tuo video, insomma, dici un po' il tuo pensiero su Bonaventura.
Allora, a parer mio, reputo Jack Bonaventura uno dei giocatori sicuramente più qualitativi della storia recente della Fiorentina, perché abbiamo visto anche con il gol contro il Crotone, ne fece veramente uno bello al volo, una bella, insomma, ha prodezze balistiche degne di nota. Comunque, a parer mio, in una Fiorentina iachiniana, una Fiorentina contropiedista, attendista, che deve sfruttare a tutti i modi le verticalizzazioni e non perdere mai tempi di gioco, a parer mio, un giocatore come Bonaventura rallenta a volte un po' troppo la manovra, soprattutto se il nostro obiettivo è quello di essere cinici al massimo nelle ripartenze. A parer mio, penso un po' cosa ti venga a dire, un giocatore come Bonaventura ce l'avrei visto benissimo in un centrocampo come quello che era nei primi anni di Montella,
Eh
un
sì.
centrocampo molto qualitativo dove uscivamo dalla difesa correndo qualche rischio. Comunque ce la cavavamo bene, soprattutto anche in situazioni di palleggio. Adesso, dove il palleggio non è la prima cosa che si richiede al centrocampo della Fiorentina, bensì è quella di verticalizzare, allargare verso le fasce per cercare di sfruttare appunto le ripartenze, a parer mio, Bonaventura è uno dei punti deboli.
Infatti,
Questo è quello che penso, insomma, di Cech.
al tempo quando c'era Montella, mi ricordo quando era ancora l'Atalanta, Bonaventura era molto vicino a Firenze, poi decise di andare al Milan, in cui ha fatto una buona carriera nonostante sia stato martoriato dagli infortuni. Io la penso come te, cioè ha avuto un buon periodo, 2 mesi in cui ha giocato veramente bene, ha avuto ottime prestazioni, però è già 2 o 3 partite che è calato molto, ora non so il motivo. Spero si riprenda. Io, come sempre, io quando vedo un qualcosa di negativo, raramente vado giù con critiche troppo pesanti. Spero si riprenda. Però è anche vero che ad ora ci serve più quantità che qualità. Quello sono d'accordo con te. E quindi te saresti più per mettere un Amrabat al suo posto? Che soluzione opteresti?
Allora, sì, ti rispondo di sì direttamente, ma cercherò un pochino di argomentare.
Sì,
Questa
certo.
decisione sembrerebbe addirittura anche impopolare, viste anche le recenti prestazioni e soprattutto la prestazione di Amrabat contro l'Atalanta, che è stato uno dei peggiori in campo, per il
Sì,
mio.
sì, 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 sì.
Nonostante io gli voglia un gran bene, cerchi di proteggerlo, tra virgolette, in tutti i modi. Non mi è piaciuto contro l'Atalanta, però adesso, guardando alla situazione attuale, ripeto, della Fiorentina, un giocatore muscolare che rompe il gioco, che riesce a mettere quella fisicità in più alla Amrabat, non mi dispiace. Se soprattutto riesce a trovare una sua quadra mentale e a inserirsi bene ancora di più nelle gerarchie, nel sistema Fiorentina, a parer mio possiamo tirar fuori da questo investimento oneroso, perché comunque 20 milioni li abbiamo spesi, li abbiamo dati all'Hellas Verona per Amrabat, a parer mio si potrà toglierci delle soddisfazioni, soprattutto se appunto riusciamo a trovare la quadra con Amrabat.
La cosa che mi ha fatto che mi ha destato un po' di dubbi su Yakini, ti parlo, è il fatto di preferire inizio anno Amrabat a Bonaventura, scusa, a Pulgar. Si è visto come Pulgar, poi dimmi la tua anche su questo, quando ha avuto il tempo di prendersi il centrocampo in mano, quelle 2 o 3 partite, un po' di ambientamento, poi ha preso il centrocampo in mano, si è vista una netta differenza tra il Pulgar vertice basso e l'Amrabat vertice basso. Io non capisco come si possa far giocare Amrabat vertice basso, non ha secondo me le qualità per farlo.
Allora, sono completamente d'accordo perché non è il ruolo, semplicemente non è il ruolo di Amrabat. Amrabat è più una mezzala che rompe il gioco, come ho detto spesse volte, è un giocatore da contrasto, da fisico. E poi, cosa più importante, che alcuni, a parer mio, opinionisti, tifosi si aspettavano da Amrabat, è che lui facesse il regista, cosa che assolutamente non è. Lui a Verona, come sappiamo tutti, aveva accanto Veloso, che è un signor regista. Vedo giustamente, come hai detto te, molto ma molto più indicato un giocatore come Pulgar a prendersi in mano le redini della regia del centrocampo della Fiorentina. Riesce a verticalizzare un pochino meglio, ha un bel piede, ha sicuramente un piede migliore, più qualitativo rispetto a quello di Amrabat. Non che sia uno scarparo,
Oh,
sappiamo,
certo.
però comunque diciamo che ha un piede un pochino più gentile Pulgar. Una cosa che mi piace molto del cileno sono i calci d'angolo che batte, le punizioni, il gol contro il Milan, bello quella punizione lì,
Bello,
c'è cioè una
bello, sì.
signora punizione quella. Ma anche alcuni calci d'angoli sono molto pericolosi, cioè mi piace il modo in cui dà la traiettoria al pallone. Io non ho mai giocato a calcio, però diciamo che so riconoscere un calcio d'angolo battuto in modo più qualitativo da come lo batte diciamo, Pulgar rispetto a un Biraghi, ad esempio. E comunque sono completamente d'accordo con te. Infatti il mio centrocampo ideale adesso sarebbe Pulgar vertice basso, ora per l'appunto era
Sì,
squalificato se non sbaglio contro l'Atalanta.
esatto.
Quindi Pulgar dal regia vertice basso e le mezzale come ad esempio si possono ruotare Castrovilli e Bonaventura, ma insisterei ancora sempre di più su Amrabat perché abbiamo visto più volte con calciatori come Marcos Alonso, lo stesso Vlahovic a volte che diciamo, denigrarli o comunque insultarli e prenderli di mira non serve a niente, anzi, Spesso poi ci si lamenta quando vanno via e poi nelle altre squadre vadano bene. Quindi io, questa è la mia opinione, diciamo, sul centrocampo, la situazione del centrocampo della Fiorentina.
E hai parlato anche del gioco, del fatto che nel primo tempo la squadra non ha avuto praticamente gioco, è tornata quella di 4 mesi fa, come ho detto io per l'appunto lunedì. Classico gioco, passaggio fra i tre centrali, palla all'esterno che poi tira su una pallonata per Vlahovic. Te pensi che via via che si prosegua con il campionato sia ancora più estremizzata la cosa, oppure ci sia una reazione un po' come nel secondo tempo in cui la squadra gira meglio e gioca meglio?
Allora, a parer mio, diciamo, il canovaccio, la trama dovrebbe rimanere questa, perché da Iachini non ci si aspetta mai delle grandi sorprese. Guardate anche il modulo, ad esempio, non è mai stato stravolto, tra virgolette, in un 3-4-2-1, non è mai stato stravolto in un 3-4-1-2, è sempre stato il 3-5-2 iachiniano, no? E anche i suoi metodi di gioco sono sempre stati più o meno quelli. Come l'hai detto te, io ho ascoltato il tuo post partita, appunto, giustamente ricordato, come nel primo tempo il nostro schema offensivo di attacco fosse palla all'esterno, cross, palla al difensore, lanci in avanti. Adesso che fanno un pochino più di difficoltà gli attaccanti, boh, vedremo. Però diciamo che nel secondo tempo, appunto, che abbiamo visto un pochino di Fiorentina, forse più giochista, se ci vogliamo sbilanciare un pochino di più, a parer mio quel fatto è stato dovuto da un calo di tensione, soprattutto dell'Atalanta. Io mi dispiace dirlo, però forse lo vedo più per un demerito dell'Atalanta che abbiamo rimontato sul 2-2, perché mi ricordo più che altro che, se non sbaglio, l'Atalanta stava vincendo 3-0 contro il Torino,
Esatto.
è stata rimontata per 3-3. Quindi molti, diciamo, la nostra prestazione, se la vogliamo dire più giochista, nel secondo tempo forse è dovuta anche da un calo di tensione dell'Atalanta, ma noi non dobbiamo farci assolutamente questa idea, essendo supporter della Fiorentina, e dobbiamo pensare che magari potesse essere veramente nato qualcosa dentro la città, una sorta di senso di rivalsa, di non volersi farsi schiacciare così tanto, soprattutto dal punto di vista mentale.
A proposito di bel gioco, domenica c'è il Sassuolo. Dimmi un po' te come la vedi questa partita. Poi so che farai anche te un video di prepartita come faccio io, ma dici un po' rapidamente come, cosa ti aspetti.
Allora, sul Sassuolo diciamo che adesso si sta. L'identità del Sassuolo è lo stesso allenatore, De Zerbi, a parer mio. Lo è stato come anche figura di rinascita. Lui tenta di fare costruzione dal basso, come sappiamo tutti, con giocatori che non sono magari qualitativissimi. Se si pensa a un Ferrari o a un Muturro o a un Marlon, ad esempio, addirittura a un Kiedis, viene richiesto di fare la costruzione dal basso, quando non sono, diciamo, i difensori con i piedi più, non lo so, dritti e educati di sempre, sicuramente. Però va sicuramente reso onore a De Zerbi di aver portato. Intanto il Sassuolo ha un filotto iniziale di vittorie, se non erro, consecutive interessanti. Infatti era una delle squadre che fronteggiava, tra virgolette, inizialmente il Milan, e ad avere anche dei giocatori molto interessanti che lui stesso ha richiesto. Un giocatore che a me piace tanto, nonostante sia piccolino e non abbia doti fisiche, diciamo, eccellenti come poteva averle Duncan, è questo Maxim Lopez, che è un trequartista che veniva dal Marsiglia, se non sbaglio, che lui stesso, De Zerbi, ha richiesto e è un giocatore molto qualitativo che potrebbe mettere in difficoltà, con la sua rapidità e il suo rapido gioco di gambe, i difensori della Fiorentina. Per non parlare di uno che quando gioca contro di noi lo vedo sempre di una pericolosità estrema, che è Boga. Boga, con quel suo dribbling veloce, con quella sua tecnica, c'è anche quel bel tiro al giro, è uno dei giocatori che può mettere più in difficoltà la Fiorentina. Se non sbaglio, dovrebbe essere out Caputo, se non sbaglio,
Per ora
scusa per
sì,
questo voice
per ora
crack.
lo danno fuori.
Esatto, e al suo posto ci dovrebbe essere Raspadori, che l'ho visto comunque fare cose abbastanza interessanti sia in campionato che in nazionale. Se non sbaglio,
Sì,
gioca
l'Under 21.
con l'Under 21. Non ci dovrebbe essere nemmeno De Frel, che è uno di quei giocatori che a me mi mette sempre un pochino di agitazione quando è in campo, ma ha comunque un Juricic che è molto qualitativo, due mediani esperti come Magnanelli e Locatelli, che abbiamo visto anche in nazionale, riescono a fare molto bene. Quindi è una formazione che ci può mettere un pochino di che ci può schiacciare. All'andata, mi ricordo, nonostante ci fosse Prandelli, ricordo molto bene il gioco rapido del Sassuolo tra le linee. Era una squadra che giocava veramente molto velocemente, passaggi veloci, pressing alto, con questo 4-2-3-1 abbastanza anche moderno, no?
Sì,
E
sì, sì, sì.
quindi mi mise un po' di tremori al girone di andata. Fatto sta che la partita andrà impostata, a parer mio, su il secondo tempo, ma avevo detto abbiamo giocato contro l'Atalanta, ovvero non aver paura dell'avversario, non farsi spaventare dal fatto che siano comunque più alti, in posizioni più alte rispetto a noi, in classifica, e rispetto per l'avversario come sempre, ma comunque badare soprattutto al sodo e essere cinicissimi nelle ripartenze, perché la difesa del Sassuolo non è irresistibile, diciamo.
Esatto. La parte difensiva spesso pecca, ma una cosa che voglio sottolineare è il fatto che De Zerbi, qualsiasi siano le sue assenze, non cambia il suo credo, cioè gioca sempre in quella maniera e non cambia mai, il suo stile di gioco, è una cosa che veramente io apprezzo. E poi volevo parlare un secondo di Pogà, perché ho visto una statistica qualche giorno fa che lui ha giocato pochissimo quest'anno, ha avuto tanti problemi fisici, penso anche il Covid. È già tipo quinto o sesto per dribbling in campionato, nonostante abbia saltato gran parte delle partite, quindi sì, sicuramente sarà un giocatore che potrà fare molto male. Detto questo, secondo te, per concludere poi questa prima parte, chi è che va giù di questo campionato? Devi fare tre nomi di tre squadre.
Ok, allora a parer mio alcune sono già un pochino più segnate. Mi dispiace molto che retroceda, svelo già la prima, il Parma, perché ha giocatori che a me piacciono veramente tanto. Ha dei giovani che sono veramente interessanti: Dennis Mann, Mihaela e se non sbaglio anche Zirkzee, che viene dal Bayern Mönchengladbach, che è la seconda squadra del Bayern Monaco. Sono giocatori veramente molto interessanti a cui butterei un occhio più che altro anche per il futuro, nel caso non volessero, il Parma non volesse rifondare su quei calciatori esattamente. Potrebbero essere delle pepituzze interessanti. Un'altra squadra per il mio va giù è il Crotone, e mi dispiace anche per questo, perché Simi è un signor attaccante che rispetto e nonostante tutto sta portando a son di gol in un modo simile alla Fiorentina, diciamo dovendo fare le giuste proporzioni, come Vlahovic. Sta segnando tutte le partite, diciamo, adesso nel Crotone, e resta l'incognita per la terza. Allora, per la terza c'è un ballottaggio abbastanza interessante, che è quello tra due squadre che nessuno si sarebbe mai aspettato, almeno viste le premesse del campionato, di vedere in Serie A, che sono il Torino, che non è partito benissimo a inizio campionato e poi si sembra si fosse ritrovato un pochino di più con Nicola, e il Cagliari. Entrambi hanno vissuto lo stesso destino, hanno cambiato un allenatore a metà stagione e ad esempio il Cagliari ha cambiato Di Francesco con un allenatore che a me piace veramente tanto e che non mi sarebbe dispiaciuto alla Fiorentina, che è Semplici. Entrambi le squadre hanno individualità molto interessanti, però a parer mio, con la situazione che abbiamo visto adesso, e anche i punti, perché adesso la matematica non è più un'opinione, come si dice, ma non è nemmeno un aspetto secondario da considerare, perché la classifica non guarda al bel gioco, non guarda alle prestazioni, ma guarda al punteggio. E quindi adesso vedo il Cagliari in difficoltà, e questo fa pensare, perché anche loro, con giocatori come Godin, João Pedro, Nainggolan, Nandez, che è un bel giocatore, sono una squadra in seria difficoltà. E quindi queste per me sono le tre squadre che vanno giù. Le ripeto: Crotone, Parma e Cagliari.
Sicuramente sì, le tre squadre che andranno giù hanno sicuramente ottimi giocatori. Io penso che Zirkzee sia in prestito, non voglio dare certezze, ma credo sia in prestito. Mentre Dennis Mann sì, l'hanno comprato. Tra l'altro, la Fiorentina era molto vicina a questo talento, classe 98-99, se non
Vero.
sbaglio. E alla fine è andato al Parma perché la squadra in cui giocava chiedeva troppo. Io però cioè credo che il Parma se li tenga sia Dennis Mann che Mihaela e che ci punti per rifondare, però se dovesse voler far cassa, io spero la fine tentativo lo faccia, anche perché soprattutto Dennis Mann ha dimostrato ottime qualità, e anche per il Cagliari stesso discorso, mi ha scritto anche un ragazzo in direct dicendomi: ma in questo Cagliari ha tanti giocatori, la Fiorentina potrebbe prendere, potrebbe fare la spesa ai Cagliari, e speriamo che sia di buon auspicio. Io ho sempre pensato che il Benevento prima o poi crollasse e andasse giù, ma Pippo Inzaghi sta tenendo duro, e mai mi sarei aspettato che anzi fosse ai nostri stessi punti. Che quindi complimenti a Pippo Inzaghi.
Certo, ma anche uno Spezia, ad esempio, chi mai si sarebbe aspettato di vedere uno Spezia garibaldino che giocasse a viso aperto contro Milan? Io vidi per intero la partita dove lo Spezia ha battuto per 2-0 in casa i rossoneri, appunto, e le prestazioni di Agudelo, tanto snobbata alla Fiorentina, di Saponara, hanno fatto la differenza in quella partita lì. E il gioco d'italiano, se non altro, ha reso più che altro e per adesso, se non erro, correggimi se sbaglio, lo Spezia c'è sopra di 2 punti.
Sì, è sopra di noi, esatto.
Esatto.
Quindi tanto merito a Vincenzo Italiano. Detto questo,
Esatto.
termina così la prima parte, ci sentiamo dopo una breve pausa con altri argomenti, sempre ovviamente tema Fiorentina. Eccoci giunti nella seconda parte, siamo sempre in compagnia di Lorenzo Mancini. Cominciamo da un argomento che abbiamo trattato anche sul suo canale, ovvero il direttore sportivo e l'allenatore del prossimo anno. Te dimmi un po' chi vorresti.
Allora, come molti tifosi fiorentini, credo il mio sogno sarebbe l'accoppiata Sarri-Giuntoli, soprattutto perché comunque si sa della vicinanza di Sarri a Firenze in generale. Lui ha iniziato in seconda categoria toscana e appunto c'è una sorta anche di liaison, se la vogliamo così chiamare, tra lui e la Toscana in generale. E quindi non mi dispiacerebbe assolutamente che lui, con un DS che ha riportato il Napoli dalla Serie C alle gare di Champions League, a giocarsela contro i vari Liverpool, Barcellona qualche anno fa, di averli insieme a Firenze sarebbe veramente una bella soddisfazione, soprattutto per noi che ci meritiamo anche il tanto atteso rilancio. Se dovessi invece rimanere sulle ultime notizie di calciomercato riguardanti gli allenatori che ci toccano in particolar modo, un Gattuso, con tutta la verità, magari sarò impopolare, a me non piace, perché a Napoli ha tutte le carte in regola per qualificarsi con tutta la calma del mondo in Champions League. Se penso, è vero che è stato anche un pochino sfortunato con i vari infortuni dei Mertens, i casi di positività con Osimhen, un Lozano che va un pochino a fasi alterne, ma comunque con i giocatori talmente qualitativi come Zielinski, Fabian Ruiz, Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen, Koulibaly e Manolas in difesa, un terzino che nonostante tutto, quello che ho sentito dire, a me piace tanto, che è Di Lorenzo, che l'ho sempre stimato dai tempi dell'Empoli, dovrebbe a parer mio fare un pochino di più. Inoltre, io ho visto le gare del Napoli e diciamo che non, veramente con tutta la qualità che può esprimere in campo la squadra di Gattuso, a volte la vedo sempre un po' troppo risparmiata, la vedo un po' troppo sprecata. Forse sono io che mi sbaglio, ovviamente potrò essere nel torto, no? Però comunque se proprio, allora, ad esempio, se la scelta fosse tra tenermi uno Iachini o andare su un Gattuso, beh, lì non si pone nemmeno il problema, no? Spero che
Ah,
non ci siano dubbi
ok.
almeno su quello, che si vada su un Gattuso
Speriamo.
assolutamente, anche solo per un pochino più di aria fresca, chiamiamola così. Però ad esempio, se mi dovessero portare sul piatto con Seisau da una parte, che è stato fatto più volte come nome, o un Fonseca contro un Gattuso, nonostante molti dicono a questa Fiorentina serva un po' di cazzimma, serva quello spirito agonistico che magari a quell'allenatore che ci dobbiamo manca, io però punterei sempre più alla qualità, perché alla lunga la cazzimma, come la chiama Gattuso, come viene chiamata lì, dopo un po' si esaurisce e non è sempre quella che ti fa fare il salto di qualità. Detto questo, però, insomma, vediamo, ho sentito anche appunto di Fonseca, anche se a me pare un po'
Anche
improbabile,
secondo me è
di
improbabile.
Inzaghi, di Inzaghi, insomma, ho sentito tanti nomi e quindi adesso io sono sincero sugli allenatori ci vado sempre molto cauto, soprattutto quando leggo gli articoli di giornale come Mediaset che scrive Gattuso è fatta la Fiorentina e è pronto al prossimo anno. Io mi ricordo l'anno scorso, 2 anni fa, non mi ricordo quando, che Sky Sport dava per fatto De Rossi alla Fiorentina come allenatore e poi alla fine non è venuto. Si poteva se ci si pensa, si poteva ricreare una situazione Pirlo bis alla Fiorentina, ovvero sia un neo allenatore senza esperienza praticamente sulla panchina che prendeva in mano una squadre di rilievo storico importanti. Però un'altra cosa, e poi finisco e chiudo il discorso, se no poi mi dilungo troppo, non mi ispira all'accettare un Gattuso in squadra sarebbe lo storytelling e gli articoli di giornale che si verrebbero poi a creare e la buona stampa di cui già Gattuso gode intorno a lui, perché mi immagino già sarò un po' polemico, diciamo, via. Gli articoli di giornale con l'amico di Rocco, Calabrese, eccetera, eccetera, capito? Ho sentito anche che Commisso vorrebbe Gattuso perché è calabrese. Se si deve ragionare in questo modo, non ha senso. Cioè, allora i Della Valle avrebbero dovuto prendere tutti gli allenatori marchigiani possibili, allora i vari Cecchigori allo stesso modo. Allora, uguale all'Inter, un Suning avrebbe dovuto prendere un allenatore cinese, cioè sono discorsi a parer mio che lasciano il tempo che trovano. Detto questo, concludo questa mia polemica, ecco.
Ecco, questa mi mancava, il fatto che questo articolo l'avevo perso. Io l'ho detto spesso, non credo mai a niente di quello che vedo scritto, finché non è ufficiale la cosa, io non credo a niente, anche perché se no o mi metto di malumore
Bravissimo, bravissimo.
oppure insomma, ci spero troppo, ecco. E, quindi il tuo sogno è Sarri. Invece un nome, diciamo, un po' più obiettivo che ti garberebbe?
Allora, io seguo anche molte pagine della Fiorentina, diciamo fanpage della Fiorentina, se le chiamiamo così, sono in contatto con i vari admin di molte di queste pagine su Instagram. Però, ad esempio, sento fare molto spesso a questi ragazzini, chiamiamoli così, piace anche il nome di Juric, ad esempio, e quello a me non dispiacerebbe affatto. Se si dovesse essere un pochino più realisti, definiamoci così, uno Juric che viene, per quanto possa essere antipatico la persona che può citare, che sto per citare, scusami, viene dalla scuola Gasperini, è stato suo allievo al Palermo, all'Inter, vice se non sbaglio tra l'altro,
Sì.
e comunque con l'Hellas Verona che tutti alla prima stagione in A davano per retrocesso con la rosa che aveva, è riuscito a tirar fuori un undicesimo posto salvandosi dignitosamente, non mi dispiacerebbe. Si parla anche di un De Zerbi, diciamo che anche lui non sarebbe malaccio, l'abbiamo citato prima in puntata parlando delle partite del Sassuolo, da giovane alla squadra, rivedremo a parer mio una sorta di Montella bis con lui, quindi una squadra molto che gioca, una squadra spavalda e garibaldina, mentre con uno Juric riusciresti a unire quella qualità che tutti millantano di Gattuso, ovvero sia la foga e la garra unita un pochino anche alla qualità, perché non so se te senti Juric a bordo campo, lo sai, cioè in partita senti lui e che dà le indicazioni, che guida il calciatore in campo praticamente. Quindi hanno tutte e due dei pro e dei contro, ovviamente. Però dovessi darti un nome definitivo, se non Gattuso, se non Sarri, Juric.
Capito, capito. La mia preferenza, ovviamente, tolti Sarri e Spalletti, che sono secondo me sogni inarrivabili, sia per il progetto che ancora non c'è a Firenze, sia per i soldi che chiederebbero. Il primo nome nella lista è De Zerbi, per il discorso che hai fatto, te spiccicato a quello che penso io. Sarebbe un Montella bis, ce lo rivedo molto da quell'aspetto. E secondo nella lista Juric, poi vanno male questi due, andrei su Gattuso. Altro
Sì, certo.
discorso sul futuro, che è uscita la notizia in questi giorni, nel fatto che sembra che Ribéry stia molto vicino al rinnovo del contratto. Io ho visto un video di qualche tempo fa in cui ho capito te come la pensi, e dillo un po' a tutti, ecco, qual è il tuo pensiero sul Ribéry.
Allora, io quando parlo di Ribéry premetto sempre una cosa. Grande giocatore, grande uomo, personalità nello spogliatoio di rilievo, un amicone, lo vediamo anche nelle storie di Instagram, nei post della Fiorentina, cioè è sempre una persona molto, si è adattata anche abbastanza bene, diciamo, allo spogliatoio della Fiorentina. Però la classifica non la fa il personaggio, diciamo. Quando devo andare a vedere poi a fine campionato se la Fiorentina va in Europa League, se la Fiorentina è a ridosso della zona Europa League, se la Fiorentina retrocede, se la Fiorentina va in Champions League, io lo guardo per i punti. Non lo guardo per le simpatie per un personaggio e purtroppo il calcio è così. Io vengo da uno sport che è il nuoto, da dove il cronometro non è mai stato amico di nessuno. Ti può mettere fuori da una competizione per un centesimo e quello è un dio oggettivo. Io lo definisco così il cronometro. E allo stesso modo nel calcio lo sono i punti, perché per un punto non vai in Europa League, per un punto vai in Champions League, per un punto retrocedi e per un punto non vinci il campionato. Quindi, fatta questa premessa, anche un po' lunga, mi sono dilungato, io a Ribéry sinceramente non rinnoverei il contratto. Anche perché, nonostante tutto, nonostante siano passate addirittura delle notizie, sì, ma gli diminuiamo l'ingaggio, da 4 milioni passa a 2 milioni, no. Io dico no perché se voglio a maggio-giugno rifondare la società, se non rifondare la società, scusami, rifondare un pochino il progetto e la progettualità soprattutto della Fiorentina, io ringrazio Ribéry e mi stacco da questo cordone ombelicale che ci tiene attaccati su questo giocatore, a questo giocatore. Spenderei quei suoi 4 milioni di ingaggio, li riverserei pari pari se ce ne fosse bisogno a Vlahovic, proprio senza nemmeno pensarci un secondo, va blindato in tutti i modi quel ragazzo. E come ti ho detto prima, allo stesso modo è stato sbagliato sin dall'inizio il peso che è stato riversato su quel giocatore, perché non puoi basare un'intera squadra, un campionato, una tua progettualità su una ciliegina. Lui doveva essere in cima alla torta, non doveva essere la ciliegina sotto un niente o sopra un niente, perché veramente non siamo andati da nessuna parte. I dati, le statistiche purtroppo non mentono. Le partite che ha giocato ha fatto pochi gol, ha fatto pochi assist, ne ha salvate alcune per infortunio, altre anche per squalifica. Quindi stringo la mano al grande campione che è stato Frank Ribéry, che per il mio, lo ripeto e faccio una parentesi, doveva vincere il Pallone d'Oro nel 2013 e lo ringrazio per l'immagine che può aver portato a Firenze sicuramente, ma purtroppo la vita va avanti e la storia della Fiorentina deve andare avanti in tutti i modi. Lui ha appena compiuto, se non sbaglio, 38 anni,
Esatto,
quindi
sì.
dobbiamo proseguire. Ecco, questa è la mia. The show must go on, lo riassumerei, ecco.
Ah, è il mio pensiero che ho sempre detto, magari in 100.000 parole l'hai descritto te in 4 minuti e niente da dire, la penso esattamente così, non posso aggiungere altro, è esattamente questo quello che penso e sono d'accordissimo su tutto. Come ben sai, sono molto attento, ho fatto varie puntate sui prestiti che la Fiorentina ha in giro. Se mi
Ho
dovessi
visto.
fare due o tre nomi sui giocatori in prestito, su cui punteresti? Dimmi qualche nome.
Allora, te ne faccio due. Uno potrei essere anche, di nuovo, ripeto, impopolare perché alcuni lo considerano un viziatello del calcio, un figlio che gode della fama del padre, ma Sottil, a parer mio, nonostante la discontinuità, nonostante a volte si incaponisca nelle giocate un pochino, come faceva anche Chiesa all'inizio, sarebbe un ragazzo su cui puntare l'anno prossimo. Potrebbe fare la riserva e entrare a partita in corso per spaccarla un pochino, ma potrebbe anche ritagliarsi un posto da titolare e questo non lo escluderei assolutamente. Ho visto che recentemente Zurkowski all'Empoli sta facendo abbastanza bene e ci farei un pensierino sicuramente anche su di lui. Per quanto invece io non seguo tantissimo comunque la SPAL, mi hanno detto che Ranieri ad esempio l'ho visto solo in nazionale, ecco, l'ho visto in nazionale nell'Under 21 e Ranieri sta facendo abbastanza bene. E gli ultimi due invece che ti cito sono due difensori che uno mi pare abbia giocato anche qualche spezzone di partita da titolare proprio ed è Ančko che non mi dispiacerebbe. E l'altro che ho visto alla Pro Vercelli sta giocando e comunque sta facendo anche qualche assist interessante è Petko Ristov che veniva appunto dalla cantera viola. Questi non mi dispiacerebbero.
Sì,
Non
io.
punterei
Vabbè, finisci,
invece,
finisci.
scusami se ti interrompo così,
No, no, no.
non, ad esempio un Gori ancora a parer mio che io conosco bene perché tra l'altro l'ho seguito molto anche nei vari precampionati della Fiorentina, nelle amichevoli. A parer mio, Gori ha ancora da fare esperienza o in Serie B o comunque in una squadra minore di Serie A. Cioè, lui è ancora su un cuoio 1. Io investirei in futuro, ma adesso ancora non tantissimo.
Più che altro quest'anno ci si aspettava da Gori la stagione della consacrazione, cosa che non è arrivata. È un classe 99, speriamo che possa trovare la continuità anche di impiego. Ha perso un po' di minutaggio ultimamente. Per quanto riguarda Sottil, ho amici che non ci credono. Dicono, come hai detto te, un viziatello che non può fare la Serie A. Io vedo i dati, vedo che il Cagliari fin quando c'è stato Sottil ha avuto un tipo di gioco, è stato più pericoloso e ha avuto importanza in una squadra come quella sarda. E quindi io
Sì.
magari sono un po' troppo anche positivo su di lui, io lo vedo già come un titolare, magari lo ammetto, magari è presto, però io, ma perché io ci credo fin da quando era in primavera e quindi non lo so, ho un occhio di riguardo su di lui. Per quanto riguarda Zurkowski, sì, sta migliorando tanto, anche lui ha avuto qualche problema all'inizio, ora sta prendendo il posto al titolare e sta mettendo a referto anche reti e assist, non è banale, più che altro la Fiorentina fece un bel investimento su di lui e speriamo possa trarne vantaggio da quell'operazione perché si parlava veramente un gran ben di questo centrocampista polacco. Per quanto riguarda i difensori, sì, Ranieri l'ho visto nell'Under 21, mi ha veramente impressionato. Non so se magari già fare il titolare in Serie A secondo me sarebbe un po' troppo, soprattutto nella Fiorentina che speriamo di avere il prossimo anno. E Christoph, mi aspetto o una Serie A molto bassa per lui, insomma una squadra neopromossa magari, o una Serie B, una squadra di Serie B che lotti per arrivare in Serie A il prossimo anno, perché io anche stesso discorso per Sottil, ci ho sempre creduto e spero che prima o poi venga fuori. E per quanto riguarda invece il discorso primavera, mi hai detto che ogni tanto segui, conosci qualche nome, secondo te quali sono i giocatori che più ti possono essere futuribili per la Fiorentina?
Allora, a parer mio, ho visto giocare Spalluto e sinceramente non mi ha fatto una cattiva impressione. Io sugli attaccanti, soprattutto delle prime serie, ci vado sempre molto leggero, perché molto spesso abbiamo visto giocatori fare faville, tantissimi gol nei campionati di primavera, per poi arrivare in Serie A e deludere un po' le aspettative. Quindi su Spalluto io resterei ancora un pochino cauto e aspetterei a dare giudizi affrettati, ecco. Però recentemente anche alcune prestazioni non mi sono, diciamo, dispiaciute troppo. Krastev, ad esempio, è un giocatore che ho visto nella finale di Supercoppa giocare contro l'Atalanta e forse non l'ho accolto diciamo che l'ho preso di sprovvista perché non ha fatto una signora partita, però ne ho viste altre e ha giocato, cioè, insomma, è un giocatore interessante, soprattutto se si considera l'età, insomma. È un ragazzo giovane, 2003, no,
Sì, 2003,
2006,
2003,
giusto?
sì.
Ecco, un bel fisico, a parer mio, alto, sa gestire nonostante l'altezza bene il pallone tra i piedi, quindi non mi dispiace tantissimo. E poi un altro giocatore invece che mi incuriosisce assai è questo Munteanu, che a parer mio potrebbe da essere alla lunga superare addirittura Spalluto. Perché l'ho visto giocare, non mi ricordo, in una partita non troppo recente, fallì un sacco di occasioni, ma quello è, forse lo sai, è anche quasi un bene a parer mio, perché se, come ti ho detto, un calciatore in primavera fa subito già tanti gol e ci abitua male da una parte, uno poi si aspetta tantissime cose da lui. Invece, come ho sempre ripetuto, ai Bomber, eccezion fatta per Vlahovic e per magari Haaland e quei fenomeni lì hanno bisogno di tempo per maturare, hanno bisogno del tempo per capire come si sta in campo, come ci si mette spalle alla porta, come si conclude, come usare il fisico in un certo modo. E quindi diciamo che su Munteanu forse ho un pochino più di speranza rispetto che a Spalluto.
Allora, io non ho mai parlato nelle mie puntate, a volte ne parlavo nelle storie. Spalluto, secondo me, ha meno margini di miglioramento rispetto a Monteanu, ma ad ora è più pronto. Però in prospettiva punterei molto di più sul ragazzo, penso sia rumeno, credo. Ha veramente dei colpi importanti, molto spesso Spalluto lo vedo più, ora come ora il paragone è un po' infelice, ma un cutrone. Nel senso, un giocatore che fa tanto lavoro sporco, tanta sponda. Ho visto l'ultima partita giocata dalla primavera in
Bravissimo.
cui veramente ha protetto tantissimi palloni a far salire la squadra contro la Roma. E un tipo di giocatore in quella maniera. Condividi il tuo ragionamento del fatto che è bene che non segnino tanto questi ragazzi fin da subito, perché porto due esempi della Fiorentina. Jan Mlakar, che non so se te lo ricordi, ma anni fa
Oh,
era.
sì.
Se si parlava un gran bene, pareva che dovesse arrivare in Serie A e fa sfracelli, è andato penso a giocare a Cipro, non si è più visto. E anche lo stesso
Esatto.
Gabriele Gori vinse il premio di miglior giocatore dell'intera primavera e insomma per ora non ha fatto vedere chissà cosa. Quindi è un ragionamento
Esattamente,
molto, molto
bravo.
corretto. Anche su Krastev io ho un debole, te l'ha beccato male quella partita lì perché lui è un mediano, giocò centrale di difesa perché era un po' corta la squadra dietro. Però un fisico così elevato, ha una tecnica incredibile, a me piace veramente tanto. E poi gioca anche con i sopra età, di solito ora come ora gioca nel 2002 e qualche 2001 come fuori quota. Lui è un 2003, poi è stato molto rallentato perché ha avuto un infortunio, ma si allena sempre la prima squadra, quindi è un giocatore veramente, veramente importante secondo me. Però il mio pupillo della primavera è Bianco, Alessio Bianco, Alessandro Bianco, non so il nome, però si chiama Bianco di cognome.
Ah, ecco, Alessandro Bianco, sì.
Alessandro, ok, mi fa veramente impazzire. È piccino, è
Lo...
bassino,
Sì.
ma corre come un forsennato e ha una qualità sempre. Fa sempre la giocata giusta, trova sempre il modo di sviare la pressione e di creare occasioni per i compagni. Non lo so, io se devo puntare una fiche la punto su di lui. Per terminare
Bene,
adesso.
grazie che mi fai notare questi. Che mi fa notare questi calciatori perché io, sai, te l'ho detto, la primavera la seguivo forse un pochino di più prima. Te che sei un pochino molto più attento, ho visto anche dalle storie di Instagram, se mi assicuri e se mi raccomandi questo Alessandro Bianco, allora mi fido, vai, non ti
Speriamo,
preoccupare.
speriamo di raccomandarlo bene. Ora, ultimo argomento, te nel tuo video mi hai chiesto un giocatore che più mi ha fatto emozionare nella storia della Fiorentina, io invece ti chiedo la partita che più ti ha fatto emozionare, che hai visto, o allo stadio, quindi presente dal vivo, o da casa.
Allora, dato che mi hai alzato questa alley-oop, la schiaccio e ti dico, la partita più bella che ho visto allo stadio è stata Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia 3-3. Allora,
C'era anch'io.
una partita veramente... C'era anche te in
Camoroso, sì,
curva?
c'era anch'io.
Ecco, appunto, allora devo dire che è stata, tra l'altro, io non frequentavo tantissimo lo stadio inizialmente, o diciamo la curva, però quell'atmosfera prima di entrare in campo, l'aria che si respirava proprio era quella quasi di una finale di Champions League, cioè la stagione non era, in campionato non era stata fantastica. Però in Coppa Italia stavamo macinando, comunque avevamo appena battuto 7-1 la Roma e eravamo lanciati, ci credevamo tutti, penso, a arrivare almeno in finale di Coppa Italia quell'anno. E quindi anche lo stadio era proprio tutto coinvolto, cioè mi sentivo come un unico, un tutt'uno con i giocatori e con lo stadio. Forse sembra un po' troppo romanzata la cosa, ma comunque se ci sei stata anche te in curva lo sai sicuramente e l'hai percepita anche te questa cosa. Dal punto di vista della partita ho visto poco, purtroppo mi ricordo se non sbaglio il gol che fece De Ron, un gol assurdo, fece al volo, fece una cosa assurda, non ci credeva nessuno. E invece la partita più bella che ho visto dalla televisione, io immagino la risposta sia abbastanza scontata, allora te ne dico due. La prima è il 4-2 famosissimo contro la Juventus, lì diciamo che... Cioè, ero proprio passivo, stavo subendo questa onda di di energia che arrivava, una cosa incredibile. Non credo di aver mai provato una cosa del genere. E un'altra partita invece che sottovalutata, abbastanza recente, che mi ha fatto godere non poco, e da lì forse ci lego anche un discorso un po' più sentimentale proprio verso il giocatore stesso, è l'1-1 contro l'Inter con gol di Vlahovic all'ultimo secondo. Cioè, in quella discesa, che dove io boh, ho detto, vabbè, arriva lì che fa, non lo so, cincisca in mezzo, lo va a far crescere. Del ragazzo che spara questo e da figgia all'ultimo secondo dello stadio che crolla praticamente, la tribù si leva e lui che si mette lì a risultare e sta in piedi. Questo è uno dei miei partiti che più ho apprezzato dalla tribù.
Allora, ti abbiamo perso mentre raccontavi la discesa di Vlahovic, ma penso sia. Io ho capito benissimo quello che intendevi. Ora
Ok, mi
faccio. E
spiace.
vabbè, non ti preoccupare. Ora c'è l'ultima pausa e poi ci sentiamo alla fine con i saluti finali. Siamo giunti alla fine anche di questa 29esima puntata. Ci tengo a ringraziare tanto Lorenzo Mancini per essere stato qui con noi. Vi lascio, vi ricordo che in descrizione ci saranno i link del suo Instagram e del suo YouTube. Vi consiglio veramente di seguirlo. Lo avete sentito, parla molto bene, parla con cognizione di causa sulla Fiorentina e merita veramente di essere seguito. Credo che anche in futuro ci saranno sia video sul suo canale insieme, in collaborazione, sia altre puntate di questo podcast, se ovviamente a lui farà piacere. Detto questo, qua da Podcast Viola e Lorenzo Mancini è tutto.
Grazie mille, grazie ancora dell'invito. È veramente stato un onore essere anche ospite perché purtroppo diciamo che sul mio canale non ho tantissimo tempo e più che altro i video un po' lunghi poi possono risultare anche noiosi, però nei podcast veramente diciamo che riesco a dare il meglio di me perché riesco a espandere tutti i miei pensieri. Purtroppo nei video bisogna essere sintetici e assolutamente più che altro. Mi farà tantissimo piacere fare video con te, collaborazione con te, perché sei veramente, cioè, anche te con la Fiorentina, diciamo che c'hai un bel rapporto con la squadra, ecco.
Sì, sono
Quindi
abbastanza
grazie
appatito
ancora.
anch'io, sì. E niente, qua da Podcast Viola è tutto, ci sentiamo come sempre nelle storie, quindi vi invito anche a seguire me su Instagram per rimanere aggiornati anche sull'uscita delle puntate. Qui da Podcast Viola è tutto, ciao a tutti e forza Viola!